Pietro, voltatosi, ma come, Gesù gli ha detto seguimi, e invece lui si volta. C'è ancora la difficoltà, non è apostolo Renato, sì, ecco il nostro tecnico che mi mette la museruola per bene. Grazie Renato.
Magari riuscissi a mettere la museruola.
Allora Pietro, voltatosi, vide che quel discepolo che Gesù amava li seguiva, quello che nella cena era nel suo seno, e gli aveva domandato: Signore, chi è che ti tradisci? C'è tutta una serie di dettagli assolutamente superflui, inutili. Qui bastava che l'evangelista scrivesse: Pietro, voltatosi, vide che quel discepolo che Gesù amava li seguiva. Stop. Si sa chi è questo discepolo. Perché l'evangelista aggiunge quello che nella cena era nel suo seno e gli aveva domandato: Signore, chi è che ti tradisce? Bastava che l'evangelista avesse scritto quel discepolo che Gesù amava. Chi è questo discepolo? C'è un discepolo anonimo. Quando nei Vangeli i personaggi sono anonimi, cioè presentati senza nome, indica che al di là della realtà storica l'evangelista vuol presentare un personaggio rappresentativo nel quale ogni lettore e ogni ascoltatore del Vangelo ci si può identificare. Non è lecito battezzare questi personaggi anonimi. Quando lo si fa si snatura il valore della figura e gli si fa perdere, si abbassa il suo contenuto. Perché dico questo? Perché purtroppo nella tradizione è stato messo il nome di Giovanni a questo discepolo, e questa è un'operazione illecita. Se l'evangelista tutte le volte, e lo ha citato numerose volte, ha sempre omesso l'identità di questo discepolo, ci sarà un motivo. È il discepolo che Gesù amava, che non è, a volte si sente parlare di discepolo prediletto di Gesù. Non ci sono discepoli prediletti, non c'è il cocco di Gesù nel suo gruppo. Il discepolo che Gesù amava indica la relazione normale che Gesù ha con tutti coloro che lo seguono. In questo Vangelo troviamo scritto che Gesù amava Lazzaro, che Gesù amava Marta, sua sorella, e Maria. Quindi non c'è un discepolo preferito, il cocco di Gesù, ma l'amore e la relazione normale che Gesù ha con i suoi discepoli. Allora, perché tutta questa ridondanza di particolari ci dice quello che nella cena era nel suo seno? Qui purtroppo i pittori hanno reso un cattivo servizio a questo discepolo, e lo sappiamo tutti, l'immagine, l'ultima cena, specialmente più romantica, il più dolciastre, c'è questo discepolo che è un po' come il gatto che fa le fusa, coccolato su Gesù. L'evangelista sa quello che dice. Perché adopera questo termine seno? Alla fine del Vangelo Giovanni ci riporta all'inizio, nel prologo, il motivo per il quale l'aveva scritto. Nel versetto 18 del primo capitolo, il prologo, l'evangelista aveva scritto, aveva fatto un'affermazione di un'importanza straordinaria. Aveva scritto l'evangelista: Dio nessuno lo ha mai visto. Ma questa è un'esagerazione. Come può l'evangelista contraddire la Sacra Scrittura? Eppure Giovanni è perentorio: Dio nessuno lo ha mai visto. Ma non è vero. Non è vero, perché nell'Antico Testamento troviamo che Mosè, Elia e almeno altri 70 anziani hanno visto il Signore. Perché Giovanni, pur sapendo che si rivolge a un uditorio che conosce la Bibbia, fa questa dichiarazione perentoria: Dio nessuno lo ha mai visto? Perché con Gesù tutte le esperienze precedenti di Dio sono tutte esperienze parziali, tutte esperienze limitate, e continuava l'evangelista, solo il figlio unigenito che è nel seno del padre lo ha rivelato. Adesso, prima di passare a specificare cos'è questo seno, il Vangelo inizia con questo. È un invito ai lettori: tutto quello che credete di sapere su Dio, tutto quello che vi è stato insegnato, tutto quello che vi è stato trasmesso su Dio, adesso sospendetelo un attimo. Centratevi sulla figura di Gesù. Tutto quello che in Gesù coincide con l'immagine di Dio che conoscete si mantiene, ma tutto quello che si distanzia o addirittura lo contraddice va eliminato, perché Gesù presenta un Dio completamente diverso da quello della religione. L'abbiamo visto poco fa, non il Dio che chiede di essere servito, ma il Dio che si mette lui a servizio degli uomini. E in questo versetto l'Evangelista aveva detto che il figlio unigenito che è nel seno del Padre, cioè gli è completamente intimo. Allora, quando nell'ultima cena, come qui l'Evangelista ha riportato, quello che nella cena era nel suo seno, non indica un atteggiamento estetico esteriore del coccolino di Gesù, ma quello che gli è pienamente intimo è capace di fare quello che Gesù fa, cioè di farsi pane, alimento di vita, e di mettersi a servizio degli altri. Ecco perché questo discepolo poi lo ritroviamo presso la croce di Gesù, ma non per come ci hanno tramandato i pittori, gli artisti, nel gruppo che sta a consolare il maestro. Non è questo. Presso la croce di Gesù non c'è un gruppo di consolatori al loro maestro, ma, lo ricordo, l'ordine di cattura era stato dato per tutto il gruppo di Gesù. Quando Gesù, legato come un salame, si trova di fronte al sommo sacerdote, il sommo sacerdote non è minimamente interessato a Gesù. Gli chiede due cose: i discepoli e la dottrina. Perché è pericolosa la dottrina di Gesù. E fin tanto che c'è un solo discepolo capace di annunziarla, l'istituzione religiosa non dorme sonni tranquilli. Allora l'ordine di cattura era per tutto il gruppo di Gesù. La prova, lo ricordate, l'abbiamo visto le volte precedenti, Gesù risuscitato va in cerca i suoi che stanno a porte chiuse per paura di fare la stessa fine. E mentre gran parte del gruppo di Gesù è scappato via, c'è un gruppetto, tra i quali la madre, che invece no, si presenta nel luogo dell'esecuzione disposta a fare la fine del loro maestro. Quindi presso la croce di Gesù non c'è un gruppetto che soffre per il suo maestro, ma un gruppo di persone disposte a soffrire con il loro maestro. Allora l'Evangelista lo ricorda perché sottolinea la distanza tra questo discepolo e Pietro. Nella cena Pietro era il più lontano, tanto lontano che gli aveva domandato: Signore, chi è che ti tradisce? Ha dovuto rivolgersi a questo discepolo, tanto gli era lontano. Quindi questa espressione ridondante ricorda che Pietro è sempre stato lontano da Gesù. Pietro, e di nuovo il soprannome negativo, dunque, vedutolo, disse Gesù, e qui c'è un'espressione che cerchiamo di tradurre il più possibile letteralmente, un'espressione di fastidio. Pietro, quindi soprannome negativo, sta compiendo qualcosa che non è in sintonia con Gesù, disse a Gesù: Signore, è questo che? Anzitutto non lo nomina, non dice è lui, ma usa un'espressione dispregiativa: è questo che? Ora che finalmente Gesù lo ha invitato a seguirlo, Simone si mostra come quasi seccato della presenza dell'altro discepolo e si riferisce a lui con un termine fortemente dispregiativo, questo qua. Pietro, una volta che Gesù lo ha invitato a seguirlo, desidera un rapporto esclusivo con lui, un rapporto particolare nel quale non ci sia posto per nessun altro. Per questo mostra di non gradire la presenza dell'altro discepolo. Gesù gli dice: se voglio che gli rimanga finché io venga, che importa a te? E di nuovo, con ancora più forza e incisività, tu segui me. Non è stato facile per Gesù. Pur avendo finalmente invitato a seguirlo, questo è che si volta ancora indietro. E addirittura, adesso che Gesù l'ha invitato a seguirlo, cerca di sgomitare, di farsi spazio. Vuole un rapporto particolare. Ma con Gesù, e l'abbiamo visto nei racconti precedenti degli incontri di Gesù con la sua comunità, la particolarità di Gesù nella comunità è che Gesù ogni volta che si manifesta ai suoi viene definito che sta in mezzo oppure al centro. È importante questo. Se Gesù si colloca in una determinata posizione, questo crea una gerarchia. Se Gesù si colloca qui in alto, crea una gerarchia, perché ci sono le persone che nella misura che sono in rapporto con lui sono diversificate. È chiaro che il numero uno è quello più vicino a Gesù. Gesù ogni volta che si manifesta dopo la risurrezione si manifesta sempre al centro, in mezzo. È importantissimo questo anche per capire la natura della Chiesa. Cosa significa che è in mezzo? Che ognuno può avere un rapporto con lui. Non c'è un rapporto gerarchico, ci sono i primi e ci sono gli ultimi, ma c'è un rapporto paritario, per cui c'è posto per tutti. C'è posto per il più forte, c'è posto per il più debole. Se c'è un grado di vicinanza particolare o maggiore a Gesù, questo non si vede a titoli, a gerarchie, ma si vede dalla capacità di dono e di servizio. Colui che nella comunità indossa il grembiule del servizio, cioè colui che è riconoscibile per il servizio, la persona alla quale nei momenti di bisogno ci si può sempre ricorrere e sicuri che mai da rifiuto, questa è la persona più vicina a Gesù. Ma non ci sono gerarchie. Quindi Gesù dice: se voglio che egli rimanga finché io venga, che importa a te? Tu segui me. E qui c'è una chiusa della quale ci sfugge in realtà il significato, probabilmente sono dicerie dell'epoca. Uscì allora questa parola tra i fratelli che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma se voglio che rimanga finché io venga, che importa a te? Questa ridondanza dell'evangelista è tutta centrata per focalizzare l'attenzione del lettore, dell'ascoltatore, sul verbo venire, che tradotto letteralmente significa un venire continuativo, che continuamente viene. L'ultima volta che l'evangelista ha adoperato il verbo venire è stato nell'episodio della pesca, che raffigurava la celebrazione eucaristica, quando si legge: Gesù viene, prende il pane e lo dà ai discepoli. Nell'Eucaristia Gesù viene continuamente per alimentare i suoi e comunicare loro le energie per la missione. Quindi il Vangelo di Giovanni si chiude con questa immagine dell'Eucaristia e del suo vero significato. Non c'è da aspettarci manifestazioni straordinarie, visioni private, incontri particolari con Gesù, ma nell'Eucaristia Gesù viene continuamente, viene come pane che alimenta la nostra vita, in modo che chi lo accoglie sia poi capace di farsi pane per alimentare la vita degli altri. Ecco che allora l'indicazione dell'Eucaristia, che l'Evangelista reputa importante in tutto il suo Vangelo, ci viene chiara. Non è un culto rivolto verso Dio, come purtroppo storicamente è stato fatto diventare un culto al quale si era obbligati a partecipare, sotto pena addirittura di peccato mortale, e questo aveva significato svilire l'Eucaristia, ridurla proprio ai minimi termini. L'Eucaristia, che tra poco celebreremo per chi vorrà, non è un culto che rivolgiamo al Signore, ma il momento in cui la comunità che ha orientato la propria vita per il bene degli altri viene fatta riposare e il Signore passa a purificarla e a comunicargli le sue energie. Ultimo versetto del Vangelo. Questo è il discepolo che rende testimonianza su questi fatti e li ha scritti. E poi parla al plurale, e noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. L'autore del Vangelo viene identificato dalla comunità con questo discepolo anonimo. Ripeto, se è anonimo noi non gli dobbiamo mettere il nome. Tutte le volte che nella Chiesa si è messo il nome a un personaggio anonimo si è fatto soltanto un grande disastro. Ricordate, è ancora oggi, è strano come certe operazioni, parliamo di marketing ecclesiale, si radicano talmente che è difficile ancora oggi. Quante volte si sente parlare, nonostante ormai da tanti anni in cui la Chiesa si è riappropriata dei Vangeli, della Maddalena come la peccatrice. Lei, poverina, la Maddalena, sarà una gran brava signora, non se la prenderà di essere passata alla storia come la prostituta pentita, ma la Maddalena non ha nulla a che vedere con la prostituta. È stato un Papa San Gregorio Magno, tra l'altro un grande Papa, che fuse in una solo tre diversi personaggi del Vangelo. E perché? E il motivo c'è. Quando si mette un nome c'è sempre un motivo. Questo lo faccio per sottolineare che non è lecito mettere il nome a questo discepolo anonimo. C'è una prostituta nel Vangelo di Luca che è anonima, quindi la prostituta di Luca. Ed è un episodio scandaloso, perché, e anche qui c'è grande confusione, molti dicono: Gesù perché ha detto alla prostituta va e non peccare più? No, l'ha detto all'adultera, non alla prostituta. Gesù, lo scandalo di questo episodio, è che concede il perdono all'adultera, ma non le dice va e non peccare più. Neanche le dice smettila con questo mestiere. Niente, la perdona e basta. E questo non andava giù. Che Gesù non chiedesse a una peccatrice di smetterla con un'attività di peccato non andava giù. Allora questo Papa 500, Gregorio Magno, ha fatto un'abile operazione che ancora oggi ha i danni nefasti nella Chiesa: ha fuso la prostituta di Luca con Maria, la sorella di Lazzaro, e la donna che unge Gesù. E l'ha fatta, scusate, Maria di Lazzaro e Maria di Magdala, che nel Vangelo di Giovanni è la leader del gruppo di Gesù. Quindi la prostituta anonima, Maria la sorella di Lazzaro e Maria di Magdala, la fusa in una sola persona, ed è venuto fuori, con sollievo dei ben pensanti, la figura della Maddalena pentita. Cioè era una mignotta, però finalmente si è pentita. Allora adesso possiamo respirare un sospiro di sollievo. Ma ripeto, scusate questa digressione, ma è importante per far capire che non possiamo, non è lecito assolutamente battezzare i personaggi del Vangelo. Quindi è l'opera di colui, l'evangelista ci vuol dire, che fin dall'inizio gli ha seguito Gesù. Gli è stato talmente intimo nella cena da seguirlo poi sulla croce, e per primo lo ha sperimentato risuscitato. Quindi quest'opera è garanzia di una persona e una comunità che ha sperimentato l'essenza stessa di Gesù. E la conclusione non è una fine, ma è un inizio. Vi sono ancora molte altre cose che fece Gesù, che se fossero scritte una per una, e qui naturalmente parla in maniera esagerata, penso che il mondo stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere. Cosa vuol dire? E come conclude l'Evangelista? Questa che è stata scritta è l'esperienza della nostra comunità, la comunità di Giovanni. Adesso viene offerta perché venga accolta per moltiplicare l'effetto per il mondo intero. Ogni comunità, accogliendo un Vangelo, lo fa proprio e è chiamata a scrivere il proprio Vangelo, la propria notizia. E questo è stato vero per ben 4 secoli. Per 4 secoli il testo del Vangelo non era fissato, si chiamava un testo vivente. Ogni comunità, grazie alla propria esperienza, lo poteva arricchire. Quindi la conclusione del Vangelo di Giovanni, che facciamo nostra, è: questa è la nostra esperienza. Adesso voi prendetela e fate la vostra. Abbiamo concluso il Vangelo di Giovanni. 8 anni ben spesi. Un applauso a Giovanni. in cantiere, quando a ottobre riprenderemo gli incontri della prima e della seconda domenica, in cantiere c'è il Vangelo di Marco, che è un Vangelo particolare perché è il più antico e quindi il più aspro. Poi dopo gli evangelisti certe espressioni di Gesù hanno tentato di limarle, di levigarle. Il Vangelo di Marco è il più aspro, quindi l'appuntamento è a ottobre. Ricordo allora i prossimi appuntamenti: alla fine del mese la tre giorni biblica, venerdì, sabato, domenica, il 31 maggio, 1 giugno e 2 giugno, la prima domenica di agosto la settimana biblica. E comunque nel nostro sito, alla voce calendario, troverete tutti gli impegni e gli appuntamenti. A conclusione del Vangelo di Giovanni, domande, interventi sia per questo ultimo capitolo sia per qualcosa che le volte scorse ci può essere rimasto non chiaro.
Alberto
Panfilo,
Gesù si pone al centro della sua comunità. Che significato ha quando lui mette altri personaggi al centro, come l'uomo con la mano paralizzata?
Grazie. Cerco. Ah no, l'ho cancellato. Lo rifaccio. Grazie. Allora, Panfilo dice che Gesù è al centro. Come mai nei Vangeli Gesù mette al centro dei personaggi particolari, che sono gli emarginati, sono i rifiutati, sono i disprezzati, sono i bisognosi? Perché Gesù è con questi personaggi che si identifica, non con i potenti. Gesù non metterà mai al centro un sommo sacerdote, uno scriba, il capo dei farisei. Al centro nella comunità cristiana l'attenzione è rivolta a quelle persone che la religione e la società emarginano e disprezzano. Questi stanno nel posto d'onore, stanno al centro. Quindi non ci può essere una comunità di primi e di ultimi, ma una comunità di tutti rivolti verso Gesù al centro, e nel centro con Gesù ci sono questi personaggi che sono da servire.
È la prima volta che vengo.
Ecco, la signora è la sorella di Adele Corradi, ed è lei coraggiosa che con la macchina da Firenze è venuta qui e l'ha portata, e ti ringraziamo.
Dici. Allora, no, è la prima volta che vengo, e allora può darsi faccia la domanda che tutti sanno, e come mai a me almeno mi hanno sempre presentato il fatto che Gesù chiamava Pietro perché era la pietra su cui aveva fondato.
Allora, questo è un altro Vangelo. Sai, per 8 anni abbiamo fatto anche il Vangelo di Matteo, però no. Ogni evangelista ha la sua linea. Allora c'è il capitolo 16 di Matteo. Gesù vede che i discepoli non hanno capito assolutamente niente. Allora li porta all'estremo nord del paese, in terra pagana, e dice: ma la gente chi dice che io sia? Confusione totale. Confusione a causa delle idee confuse dei discepoli. Allora Gesù dice: ma voi chi dite che io sia? E lì finalmente Pietro, per 5 minuti, dice una cosa giusta. Quindi rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. La risposta giusta è che Gesù è il figlio non di Davide, come loro si aspettavano, il condottiero, ma il figlio del Dio vivente. Allora Gesù, visto che finalmente uno ha capito che lui non è venuto a togliere la vita ai nemici, ma a donarla, perché è il figlio del Dio, autore della vita, non il figlio di Davide, Gesù, visto che l'ha capito, gli dice: beato te, Simone, eccetera, eccetera, e dice: tu sei. Allora qui bisogna andare, perché purtroppo le traduzioni non hanno la ricchezza del testo originale. Gli dice Gesù: tu sei Pietro, e usa il termine greco Petros, che significa mattone, sasso, comunque un pezzo di pietra che si può cogliere, lanciare contro i nemici o adoperare per una costruzione. Tu sei Pietro, quindi, tanto per intenderci, un mattone, un sasso. Su questa, continua Gesù, su questa pietra, e adopera un termine greco che conosciamo perché c'è una città che si chiama Petra, che non è Petra, non è il femminile di Petros. In italiano Pietro e Pietra sembrano maschile e femminile, ma è come se io dicessi il porto e la porta, non è il maschile e il femminile, c'è differenza. Petra significa la roccia che non si può scalfire e che serve per le costruzioni. Allora Gesù gli dice a Pietro, che finalmente ha capito che Gesù è il figlio del Dio vivente, allora Pietro, tu sei un sasso, su questa pietra, cioè la roccia che è Gesù, che è Dio, costruiamo la mia comunità. E visto che Pietro aveva capito, Gesù prova a dirgli che, guardate, allora adesso vado a Gerusalemme, ma ci sarà lo scontro con la casta sacerdotale e sarò ammazzato. Allora Pietro, soprannome negativo, andatelo a vedere, capitolo 16, versetto 21 di Matteo, Pietro lo prende in disparte e cominciò a, il verbo greco adoperato dall'Evangelista, recriminare, come si usava per gli indemoniati, dicendo: che Dio, Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. Ma egli, Gesù, voltandosi, disse a Pietro: lungi da me, Satana. Quello che era stato una pietra per costruire, Gesù gli dice: vattene, torna a metterti dietro di me, Satana, perché tu sei da pietra, mattone per costruire. Gesù gli dice: sei scandalo. Scandalo, il termine scandalo deriva da quei sassi che in campagna stanno metà fuori e metà sottoterra. Sono quei sassi infidi che uno non vede e cosa fa? Ci inciampa. Allora tu mi sei una pietra di inciampo. Quindi vedete, 5 minuti ha durato Pietro a essere in sintonia con Gesù. Gesù ha detto: oh, finalmente sei una pietra, allora adesso vado a Gerusalemme e vengo ammazzato. Non sia mai, eh? E Gesù dice: torna a metterti dietro di me, perché altrimenti mi sei di inciampo. Il primato di Pietro c'è nei Vangeli, ma è nel Vangelo di Luca, quando Gesù gli dice: io ho pregato per te perché tu, una volta che ti converti, ravvedi i tuoi fratelli. Quindi c'è indubbiamente un primato di Pietro nella Chiesa. Sì, un attimo che ci vuole il microfono.
Ok. Senti, io volevo sapere, vivere, avere Gesù, no, dentro di noi, essere in contatto con Lui, sentirselo, no, come, di, come, come abbiamo detto prima, e poi con Lui andare verso gli altri, diciamo l'Eucaristia è questa, farsi Eucaristia per gli altri, e come Gesù vedere i bisogni dell'altro. Ma quando, e questi bisogni però sono tantissimi, perché ci sono tante persone che hanno bisogno, come si può, e alle volte poi succhiano tutte le energie se ci si dona continuamente, come si può discernere, cioè senza farsi portare via tutte le energie, ecco, amare tanto tanto, però senza farsi distruggere in un certo
sì,
senso,
capisco,
questo
beh,
che vorrei, non so, immagina, se mi sono spiegata.
Immagina i bisogni e i bisognosi che c'erano all'epoca di Gesù, e Gesù non è arrivato da tutto, è arrivato dove poteva arrivare. È chiaro che il nostro servizio verso gli altri, che esige energie, non può essere a scapito della nostra energia. Io posso dare nei limiti che posso dare, ma senza stancarmi. se io sono stanco non riesco più a comunicarti energia, ma ti trasmetto le mie tossine. Quindi ci vuole un giusto discernimento tra l'azione e la ricarica. Ci sono persone che si bruciano, persone generose, persone del grande cuore, però in poco tempo si bruciano per assistere gli altri, e dopo cosa succede? Vanno ad aggiungersi nel numero delle persone da assistere. Allora spesso, quindi ci vuole sempre il buon senso e ci vuole l'intelligenza nel donarsi verso gli altri. Bisogna avere anche la capacità di dire di no, e soprattutto perché entra in ballo poi il rapporto con gli altri, quello che emerge dai Vangeli, ricordiamocelo, che Gesù proclama beati i buoni ma non i tonti. Quindi bisogna dare, bisogna donarci, ma sempre con intelligenza. Il dono, l'amore, quando non è accompagnato dall'intelligenza, è devastante per chi lo riceve e per noi. Ancora una domanda sul Vangelo di Giovanni, se c'è. Sì, c'è giù.
Sì. Senta, qual è il motivo per cui il Vangelo di Giovanni, che per me è forse il più bello dei tanti, non si parla della creazione dell'Eucaristia nell'ultima cena?
Allora, stranamente, nel Vangelo di Giovanni non c'è quella che tecnicamente è chiamata l'istituzione dell'Eucaristia, ma il Vangelo dove più di tutti gli altri si parla, senza esagerare, quasi dall'inizio alla fine dell'Eucaristia, è proprio Giovanni. Il capitolo più lungo di Giovanni, il capitolo sesto, è tutto dedicato al significato della Eucaristia. Quindi l'Evangelista non torna a ripetere quello che gli altri hanno espresso, l'istituzione, ma il profondo significato. Lo fa e nel capitolo 13, con la lavanda dei piedi, ricordate, è lì dove Gesù proclama quello che è importante, che ancora quanto ci vorrà prima che il Vangelo c'entra in testa. Sapete che ancora oggi, ma gruppi cristiani, gruppi di persone praticanti, si sente dire che il comandamento, il precetto dell'amore, ama il prossimo tuo come te stesso. Ma persone sono convinte, perché il Signore ha detto ama il prossimo tuo come te stesso. Ma quando riusciremo ad accogliere il Vangelo dentro di noi? Questo era un precetto del Levitico, dove il massimo dell'amore era ama il prossimo e te tu sei la misura come te stesso. Se io devo amare voi come amo me, siccome il mio amore è limitato, inevitabilmente il mio amore è limitato. Gesù nella cena proclama, capitolo 13 versetto 35, vi lascio un comandamento nuovo. Gesù non dice vi lascio un nuovo comandamento. Se Gesù avesse detto vi lascio un nuovo comandamento, significava ci avete già i 10 di Mosè e adesso beccatevi pure il mio. Quindi Gesù non dice nuovo comandamento, ma un comandamento che è nuovo. Il greco nuovo è, ecco, questo funziona. No, funzionava. Beh, fortuna siamo alla fine, dai. Nuovo in greco si scrive in due maniere. Una che conosciamo tutti nell'italiano è neos, quando diciamo neolaureato, eccetera, che significa aggiunto nel tempo. Allora Gesù non dice vi lascio un comandamento neos, cioè uno da aggiungere a quelli che ci sono. Usa un altro termine, lo scrivo soltanto per chi fosse curioso di sapere cos'è, è kainos, che significa migliore. Mentre neos è qualcosa che si aggiunge a quello che c'è già, l'altro termine è qualcosa che sostituisce quello che c'è già. per la qualità. Allora Gesù dice: vi lascio un comandamento nuovo, cioè un comandamento migliore. E stranamente Gesù comanda l'unica cosa che non si può comandare. Gesù, che mai ha comandato nel Vangelo, comanda l'unica cosa che non si può comandare, perché comanda l'amore. Tu mi potrai comandare di servirti, mi potrai comandare di obbedirti, e io ti servirò, ma nel mio cuore ti maledirò, ti obbedirò, ma ti disprezzerò. Ma non puoi comandarmi di amarti. No, perché Gesù, nell'unico comandamento che lascia, comanda di amare, perché vuole contrapporre il suo comandamento a quelli di Mosè, per capire che ne prendono il potere. Allora vi lascio un comandamento nuovo, che è questo: amatevi gli uni gli altri. Attenzione al verbo, non dice come io vi amerò, l'amore totale che Gesù dimostrerà in croce, ma come io vi ho amato. Quindi si riferisce a un'azione che ha fatto al passato in quel contesto. E com'è che Gesù ha amato? Ha amato lavando i piedi ai discepoli, l'amore si esprime in servizio, e ha amato dando il suo amore anche a Giuda. Quindi un amore fedele che non si scoraggia di fronte al tradimento. Questo è l'unico comandamento di Gesù. Ecco che c'è Riccardo, domande e interventi di quanti sono collegati in diretta.
Allora, questa mattina eravamo quasi 96 collegamenti, c'è stato un gran clap quando ho detto la fine di Giovanni, che
bene,
detto una cosa, aspettano tutte le registrazioni, tutto il materiale. C'è da Catani che fa questa domanda: Gesù parla del suo gregge di comunicare vita agli elementi più deboli, ma non è una delega troppo importante? Non è che ci ha dato troppa responsabilità di dover comunicare vita agli elementi più deboli? Come facciamo questo tipo di...
Sì, Gesù nel capitolo 14 ha detto: le opere che io compio, voi non solo le compierete, ma le compierete ancora di più grandi. Perché? Lo vedremo tra poco, peccato che non potrei essere collegata per l'Eucaristia, quando Gesù dirà ai suoi: voi adesso siete tristi, ma vi dovete rallegrare che io me ne vada. Perché Gesù, entrato nella pienezza della vita divina, potenzia le nostre opere. Quindi per questo Gesù ha bisogno della nostra collaborazione e dice che noi potremo compiere opere più grandi di quelle che lui ha compiuto. Quindi non è un carico troppo grande, perché è il Signore che potenzia la nostra attività. Sì, l'ultima, e poi andiamo a celebrare l'Eucaristia che abbiamo visto.
Alberto, senti, sono stato incuriosito da una nota che vedo qui sull'interlineare, riferita al versetto 22, no? Che tra l'altro non capisco poi perché ha ripetuto due volte la stessa cosa: se voglio che egli rimanga finché io vado.
Sì.
Vabbè. E qui parla, dice che è stato sostituito in un codice il se a così, e diceva che viene questa variante veniva appellata in discussioni private sulla questione del celibato nei primi anni del Concilio di Trento. Mi interessava questo discorso, come hanno tirato fuori il celibato, insomma.
Me lo domando pure io. Me lo chiedo pure io. Avevano bisogno di modelli e si sono arrampicati sugli specchi per cercarli. Allora, grazie a tutti quanti per la partecipazione. Ricordo, alla fine del mese concluderemo con questa 3 giorni, e adesso andiamo a celebrare quello che abbiamo visto. Un applauso a Giovanni, un applauso a tutti. Grazie a Renato che ha collaborato.